Salve a tutti e bentornati alla Poesia e dei Poveri, lo spazio settimanale dedicato alla poesia sulle frequenze di Radio Duomo. Per i prossimi 40-45 minuti parleremo di Giuseppe Ungaretti, uno dei poeti più importanti della letteratura italiana contemporanea, che insieme a Montale e Saba ha formato un trittico che ci ha reso famosi in tutto il mondo. Ungaretti però non nasce in Italia, nasce ad Alessandria d'Egitto, il padre infatti stava lavorando al canale di Suez e passa la prima parte della sua vita come un giovane moderno in peregrinazione in varie parti del mondo. Si sposta, arriva in Francia e forma la sua cultura con tante cose, con tanta poesia francese e tanta poesia europea. Quello che faremo oggi è un piccolo percorso all'interno di alcune delle sue poetiche più famose e magari anche di qualche chicca, ma come sempre iniziamo con una canzone. La canzone che ho scelto, poi cercheremo di spiegare bene il motivo, è un pezzo di Philip Glass, un autore che è famoso insomma all'interno del contesto del minimalismo musicale, perché quello che fa Ungaretti, insomma è famosissima la poesia ermetica, che è quella che contraddistingue la poetica di Ungaretti, è asciugare il significato, asciugare le parole e arrivare al cuore, all'essenza, utilizzare il minor numero di punteggiatura e il minor numero di parole possibili. E allora mi piaceva iniziare con il minimalismo di Philip Glass, tra l'altro con un pezzo che si chiama Truman Sleeps, tratto dal film The Truman Show, un film bellissimo che mi auguro abbiate visto tutti quanti, e che ha anche un altro legame con Ungaretti, e cioè l'idea che l'arte possa risvegliarci da uno stato di inconsapevolezza. Allora adesso ci ascoltiamo Philip Glass e poi torniamo in studio e cominciamo a entrare un po' all'interno della poetica di Giuseppe Ungaretti. Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo. Stiamo parlando di Giuseppe Ungaretti, a lui è dedicata questa puntata e abbiamo fatto una piccola introduzione. Ungaretti nasce nel 1888 e nel 1912 si trasferisce a Parigi. Questo viaggio non lo fa da solo, però lo fa con un suo caro amico che si chiama Mohamed Chehab, ve lo dico perché sarà il protagonista della prima poesia che leggeremo, che si chiama In Memoria. Poi nel 1915 parte come volontario per la Prima Guerra Mondiale. È importante questo dato perché molte delle poesie di Ungaretti, soprattutto delle più note e di quelle contenute nelle prime antologie, vengono scritte nel contesto della guerra, cioè all'interno della guerra. E quindi questo favorisce, in un certo senso, quel processo di sottrazione delle parole, di scrittura rapida, di uso molto anche personale della punteggiatura, perché in un contesto di precarietà il poeta non ha tempo di lavorare sui suoi testi, di limarli, ma butta sulla carta delle violente impressioni di quello che sta vivendo. Ma la prima poesia con cui apre la sua prima antologia, Il Porto Sepolto, si chiama In Memoria ed è una poesia che non parla di guerra. La scrive a Lokvica il 30 settembre del 1916, perché un'altra particolarità di Ungaretti è che metterà sempre l'anno e il luogo nel quale ha scritto le sue poesie, dandoci anche una specie di mappa dei suoi spostamenti all'interno della Prima Guerra Mondiale. La dedica proprio a Mohammed Shehab, il suo amico che, venendo con lui da Alessandria d'Egitto in Francia, non riesce ad adattarsi a quello stile di vita, non riesce ad adattarsi alla metropoli contemporanea che fagocita tutto e che fa perdere l'identità, e si suicida, muore suicida. E allora Ungaretti gli dedica questa poesia, che è un canto della difficoltà di trovare la propria identità, ma allo stesso tempo è con forza il ribadire l'idea che con la poesia Mohammed Shehab vivrà per sempre all'interno dei versi di Ungaretti. Adesso la leggiamo insieme, In Memoria. Si chiamava Mohammed Shehab, discendente di emiri e nomadi. Suicida perché non aveva più patria. Amò la Francia e mutò nome. Fu Marcel, ma non era francese, e non sapeva più vivere nella tenda dei suoi, dove si ascolta la cantilena del Corano gustando un caffè, e non sapeva sciogliere il canto del suo abbandono. L'ho accompagnato, insieme alla padrona dell'albergo dove abitavamo, a Parigi, dal numero 5 della Rue de Carme, appassito vicolo in discesa. Riposa nel camposanto di Vry, sobborgo che pare sempre in una giornata di una decomposta fiera, e forse io solo so ancora che visse. Questa poesia, scritta nel 1916, mi ha sempre colpito perché presenta moltissimi elementi di innovatività e di modernità. Ancora oggi la riflessione sulla religione, sull'identità, sull'idea di perdere se stessi è fortissima nella nostra società. E allora il caso di Mohammed Shehab, o Marcel, che ha provato ad adattarsi, ma non era più né egiziano né francese, non era più né cristiano né musulmano, aveva perso il suo focus, il suo centro, e l'idea che la metropoli ci porti via l'identità, che nessuno sa più chi era, sa più dove era sepolto, soltanto le parole del poeta. E poi il bellissimo verso: non sapeva sciogliere il canto del suo abbandono. A differenza, qui c'è proprio un rapporto tra Ungaretti e Mohammed Shehab. Ungaretti ci dice: Mohammed non aveva la possibilità che ho io, attraverso la poesia, di interiorizzare questo abbandono, perché vive lo stesso abbandono. E allora a questa poesia molto bella ho deciso di abbinare una canzone francese, visto che siamo in tema Francia, che non parla prettamente di questo, ma che parla di identità e di creazione dell'identità. È Je vole di Louane, nella versione di Louane, ed è la canzone che una figlia canta ai propri genitori nel momento in cui va via da casa, vola via, perché poi ognuno ha bisogno di creare la propria identità. Allora adesso ci ascoltiamo Je vole e poi torniamo in studio e continuiamo a parlare di Giuseppe Ungaretti.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père, démuni, a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a gare, une autre gare, et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vole, je vole.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo. Siamo alla Poesia dei Poveri e stiamo parlando di Giuseppe Ungaretti. Abbiamo letto la prima poesia, in memoria, e adesso ne leggiamo un'altra. A volte ci si fa l'errore di considerare Ungaretti come un poeta di guerra, perché le poesie più note scritte da Ungaretti parlano della guerra, ma in realtà, come abbiamo visto con il primo testo e come vedremo con questo secondo, la poetica di Ungaretti si amplia ed è anche molto interessante anche su altre strade, su altre vie. La poesia che leggiamo e commentiamo adesso è Il Porto Sepolto, è la poesia che dà il titolo alla raccolta, ed è una poesia, è una metapoesia, cioè una poesia che parla del processo di scrittura poetica. Qui Ungaretti declina l'idea della poesia come un'immersione in un porto sepolto, con l'idea che ci sia qualcosa da trovare, da scoprire, scavando in profondità dentro se stessi. Adesso la leggiamo, poi continuiamo a vedere alcuni spunti insieme. Vi arriva il poeta e poi torna alla luce con i suoi canti e li disperde. Di questa poesia mi resta quel nulla di inesauribile segreto. Ci sono in questo testo dei riferimenti importanti. L'idea dell'immersione viene sicuramente dall'idea del battesimo cristiano. Allo stesso tempo l'idea del porto sepolto viene dalla mitologia, quindi dal mito che indicava come presente sotto Alessandria d'Egitto un grande porto sepolto, ma è tutto una grande metafora di un viaggio interiore al poeta, che non è un viaggio lineare, ma è un viaggio in profondità, è un viaggio verticale dentro se stessi, dal quale si porta alla luce qualcosa, si portano alla luce dei versi, ma la cosa bella, che è un po' anche l'animo crepuscolare, quello che Ungaretti muto dai crepuscolari e anche da Montale in un certo senso, è quest'idea che non si possa controllare questo processo, che sia indefinibile, che sia ineffabile e che il poeta non possa far altro che disperdere questi versi, che non rimangono di sua proprietà. Anche qui c'è un dato nichilistico in un certo senso, l'idea di non possedere i versi, ma di disperderli, di lasciarli andare via, e l'idea di non poter controllare questo processo, del quale rimane soltanto l'inesauribile segreto, cioè l'idea che la poesia sia inesauribile, ma che sia un segreto, che non ci sia una formula, che non ci sia un modo per scriverla. E allora, pensando a questo viaggio in profondità nell'interiorità di se stessi, ho pensato di abbinare a questa poesia una canzone di Lucio Dalla, il primissimo Lucio Dalla, credo che questo sia il primo album scritto, che si intitola appunto Com'è profondo il mare.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. E non abbiamo da mangiare, come profondo il mare, come profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione, che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti, che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo, e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, e come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, stiamo parlando di Giuseppe Ungaretti e a lui è dedicata questa puntata. Abbiamo iniziato vedendo un Ungaretti legato alla metapoesia e alla memoria, e adesso entriamo con le prossime due poesie invece nell'Ungaretti che parla del contesto della Prima Guerra Mondiale. Come detto all'inizio nella presentazione, ma magari qualcuno è arrivato a metà della puntata. Ungaretti nel 1915 parte come volontario per la prima guerra mondiale. Lui, come altri, come molti, ad esempio come molti futuristi, avrà durante la prima guerra mondiale una serie di importanti ripensamenti, perché l'entusiasmo che aveva mosso molti giovani, anche interventisti, a entrare nella prima guerra mondiale, quando si scontrerà con la crudezza e con la realtà di una guerra di trincea, di una guerra lunga, di una guerra dove molto spesso non è l'eroismo a prevalere, ma è la paura, è il senso di precarietà, tutto questo finirà all'interno delle sue poesie. Allora iniziamo con la prima delle due, che è Soldati. È una poesia conosciutissima, famosissima, che declina perfettamente questa idea ermetica, perché è un dittico, quindi sono due versi soltanto, sono pochissime parole, ma in queste parole Ungaretti, con una sola metafora, quindi tutta la poesia è giocata su una metafora, cerca di darci l'idea del sentimento che sta provando in guerra, ed è una specie di diario, un'idea in tempo reale. Ed è proprio questa sua semplicità e questa sua essenza che ha reso questa poesia così celebre e così duratura nel corso degli anni. Adesso leggiamo Soldati e poi continuiamo a parlarne insieme. Soldati, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Allora, in questa poesia il dato centrale chiaramente è la precarietà. È l'idea di qualcosa di naturale come l'essere umano, che però è in balia della morte, in balia della vita, può cadere in qualsiasi momento. E chiaramente la metafora rende questa immagine molto vivida, no? Ci fa entrare all'interno di questa immagine visiva, possiamo proiettare nella mente questo grande albero pieno di foglie, che sono i soldati della prima guerra mondiale, che cadono, e le altre foglie le vedono cadere e non possono fare niente. Allora, questa poesia, un po' per mio spirito di ribellione alla guerra e di diserzione, che ha sempre accompagnato i miei ragionamenti, ho deciso di abbinare una canzone della Riserva Moac, così mettiamo anche un po' di ritmo alla puntata, che si chiama Il Riservista.
Perso nella notte fredda di rugiada, perso come l'ombra fra la luna e la trincea, dove affonda il greto, termina la strada, dove canta la risacca, sale la marea. C'è una casa oltre la frontiera, dove hanno ammainato la bandiera, dove c'è una donna che mi aspetta, l'alba che verrà.
Soffierà una rapida di vento e volontà, scioglierà la divisa.
Scaldano le ossa, litri di liquore, scaldano le mani che mi parlano di te, abiti che bruciano, gocce di sudore, chiudo gli occhi e tutto gira intorno e dentro me, e il mare di metallo è un passaporto, fra i zombie e gli assassini mi conforto, là fuori c'è una donna che mi aspetta, l'alba che verrà. Sangue fra la rosa e la zalea, c'è una casa oltre la frontiera, dove hanno ammainato la bandiera, dove c'è una donna che mi aspetta, l'alba che verrà.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, siamo sempre alla Poesia dei Poveri e stiamo parlando di Giuseppe Ungaretti. E stiamo parlando dell'Ungaretti che racconta la Prima Guerra Mondiale. Abbiamo visto soldati e adesso la poesia alla quale dedicheremo un piccolo spazio è Sono una creatura. La poesia viene scritta a Valloncello di Cima il 5 agosto del 1916. In questa poesia Ungaretti, con una potentissima analogia dichiarata dal come di apertura tra la condizione del soldato, ancora una volta, che prima era paragonato a una foglia e adesso è paragonato se stesso Ungaretti come soldato ad un sasso, ad una pietra, rende questa immagine naturale, cioè attraverso la natura ci rende questa immagine di grandissima sofferenza. In questa poesia ci sono molti spunti, prima ve la leggo, la leggiamo insieme e poi andiamo a vedere alcune cose particolari che mi piace farvi notare. Come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata. Come questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta vivendo. Allora, intanto tutta la prima parte della poesia si gioca su una bellissima anafora, cioè la ripetizione del così con diversi aggettivi che connotano sia il pianto del poeta, che non c'è, è un pianto senza lacrime perché le lacrime sono finite, e sia la pietra del San Michele. Quindi è un'analogia tra una pietra, un qualcosa che è inanimato ma che ha una vita, e l'animo del poeta. E questa pietra com'è? È fredda, è dura, è prosciugata, è refrattaria ed è disanimata. Come questa pietra è il pianto del poeta. E poi la conclusione, la sentenza. C'è questo aspetto nella poetica di Ungaretti, l'idea di chiudere delle poesie con un motto, con una sentenza: la morte si sconta vivendo. E c'è in questo testo qualcosa che tornerà ad esempio con grande forza in Primo Levi, cioè l'idea che chi sopravvive alla guerra si senta anche un po' in colpa per essere sopravvissuto, per non aver fatto abbastanza, per aver avuto la fortuna di sopravvivere ai suoi amici, ai suoi compagni o ai suoi avversari, insomma, in generale. Quindi questa idea del senso di colpa del sopravvissuto, che è molto interessante. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone molto nota che parla, insomma, di un altro conflitto, che è Sunday Bloody Sunday degli U2. Adesso ce l'ascoltiamo, poi torniamo in studio e andiamo avanti con Ungaretti.
Oh,
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo. Abbiamo fatto un excursus sulla poetica di guerra di Giuseppe Ungaretti e adesso torniamo a parlare di un'altra poesia celebre, famosissima, poesia che genera sempre grande ilarità negli studenti, a volte anche nelle persone adulte, che insomma commentano molto spesso con «Ah, questa, cioè tutta qui, questa, la poesia è tutta questa? È già finita? Allora, questa la imparo a memoria? Ah, questa me la imparo a memoria!» Ed è Mattina. In realtà Mattina va contestualizzata. Mattina viene scritta da Ungaretti nel 1917, quindi ancora nel campo di battaglia. Ed è una poesia che nella sua assenza, nella sua minimalità, ha tutta la sua cifra esistenziale, ha tutto il suo motivo di esistere. Cosa ci racconta Mattina? Beh, Mattina racconta di un risveglio. E allora io ho fatto questo esperimento, l'ho fatto a scuola, adesso ve lo ripropongo anche a voi che state ascoltando. Se siete in macchina non lo fate, o almeno insomma accostate la macchina, vi do il tempo di accostare la macchina, mettete il freno a mano, spegnete direttamente la macchina e chiudete gli occhi. Se siete a casa li potete chiudere, se ascoltate la trasmissione in podcast su Spreaker lo stesso li potete chiudere. Allora chiudete gli occhi e pensate a un momento della vostra vita quando ad occhi chiusi vi siete trovati, non lo so, su una barca in mezzo al Mediterraneo oppure in un campeggio estivo con gli scout di mattina, da soli, senza nessuno intorno a voi, e poi all'improvviso avete aperto gli occhi e si è alzato il sole e avete sentito quel sole entrare dentro di voi, eravate in contatto completo con la natura. Pensate a questa situazione, che tipo di impatto può avere in un contesto bellico, dove il nascere del sole ha un valore, una forza metaforica immense. E allora con tutte queste immagini nella testa Ungaretti scrive queste quattro parole: mi illumino d'immenso. Fine. Allora, a questa poesia ho deciso di abbinare una poesia di Gian Maria Testa, un cantautore che è scomparso da poco, che si chiama Dentro le tasche di un qualche mattino.
Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei, col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio, ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio, dall'altra tasca ti porto se vuoi. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei, col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei, e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, siamo arrivati all'ultimo blocco, stiamo parlando di Giuseppe Ungaretti e ho deciso di riservare l'ultima poesia per un Ungaretti più tardo, per Lungaretti che parla della seconda guerra mondiale. In mezzo tra la prima e la seconda guerra mondiale ci sono moltissimi avvenimenti che qui noi non riusciamo a trattare tutti. Diremo solo molto velocemente che Ungaretti aderirà al partito fascista, poi avrà una conversione sia dal partito fascista, avrà una conversione cattolica che entrerà molto all'interno delle sue poetiche, e poi arriverà la seconda guerra mondiale. Questo per dire che c'è un Ungaretti meno noto, che è quello che leggeremo adesso, quello di Mio fiume anche tu, che però è comunque molto interessante. È interessante, ma è estremamente complesso, perché all'interno di questo Ungaretti entrano tematiche come quella religiosa, come quella del tempo che sta passando, quindi è un Ungaretti maturo che ha una riflessione più filosofica. Quindi sono testi che, rispetto all'ermetismo che abbiamo visto in Illumino d'immenso, che abbiamo visto in Soldati, che abbiamo visto anche nelle prime poesie più lunghe ma comunque immediate, forti come un cazzotto in faccia, qui abbiamo dei testi che sono lo stesso molto belli, ma che sono più faticosi da leggere, più faticosi da comprendere. Però volevo che almeno aveste un accenno di quello che era l'Ungaretti maturo. E allora adesso vi leggo Mio fiume anche tu, una poesia che Ungaretti scrive nella seconda guerra mondiale a Roma, sotto la Roma bombardata, quindi sotto il contesto di una città sotto assedio, e questa è la poetica, insomma, quello che Ungaretti esprime da questo momento storico. Mio fiume anche tu, tevere fatale, ora che notte già turbata scorre, ora che persistente e come a stento e rotto dalla pietra un gemito d'agnelli si propaga smarrito per le strade esterrefatte, che di male l'attesa senza requie è il peggiore dei mali, che l'attesa di male imprevedibile intralcia animo e passi, che singhiozzi infiniti e lungo rantoli agghiacciano le case tane e incerte, ora che scorre notte già straziata, che ogni attimo spariscono di schianto o temono l'offesa tanti segni, giunti quasi divine forme a splendere per ascensione di millenni umani, ora che già sconvolta scorre notte e quanto un uomo può patire imparo, ora, ora mentre schiavo il mondo d'abissale pena soffoca, ora che insopportabile il tormento si sfrena tra i fratelli in ira e morte, ora che osano dire le mie labbra blasfeme, Cristo pensoso palpito, perché la tua bontà s'è tanto allontanata, ora che pecorelle con gli agnelli si sbandano stupite per le strade che già furono urbane si desolano, ora che prova un popolo dopo gli strappi dell'emigrazione la stolta iniquità della deportazione, ora che nelle fosse con fantasia ritorta e mani spudorate dalle fattezze umane l'uomo lacera l'immagine divina e pietà in grido si contrae di pietra, ora che l'innocenza reclama almeno un eco e geme anche nel cuore più indurito, ora che sono vani gli alti gridi, vedo ora chiaro nella notte triste, vedo ora nella notte triste, imparo, so che l'inferno s'apre sulla terra su misura di quanto l'uomo si sottrae folle alla purezza della tua passione. Questa poesia è molto complessa, come detto, ci sono delle tematiche cristologiche, quindi c'è questo richiamo diretto alla figura di Cristo e all'idea che la Seconda Guerra Mondiale e le colpe della Seconda Guerra Mondiale siano dovute ad un allontanamento dal modello cristiano. Questo chiaramente a parlare è un uomo che si è convertito alla religione e che individua nel male, nell'avidità umana, nell'ingordigia umana, l'allontanamento dalla religione, l'allontanamento da Dio. Questo era l'ultimo Ungaretti, insomma. Prima di salutarvi con l'ultima canzone, come sempre vi ricordo di passare sulla nostra pagina Facebook, La Poesia dei Poveri, dove potete trovare anche le puntate da ascoltare in podcast su Spreaker, di mettere mi piace, come sempre, di guardare i nostri video e di condividerli. Vi aspettiamo tra una settimana per una puntata sul cibo e vi salutiamo con Una giornata uggiosa nella versione della banda Bardot, perché quella che individua Ungaretti nella sua ultima poesia, con questa definizione del peggiore dei mali, che è il male di attendere che qualcosa arrivi, per me stava bene con l'idea della giornata uggiosa, la giornata grigia nella quale aspettiamo che succeda qualcosa di brutto che magari non accade mai. E questa è Una giornata uggiosa nella versione della banda Bardot.
sogno un cimitero di campagna, io all'ombra di un ciliegio in fiore senza età, per riposare un poco 200 o 300 anni, giusto per capir di più e placar gli affanni. Sogno il mio risveglio di trovarti accanto, intatta con le stesse mutandine rosa, non più bandiera di un vivissimo tormento, ma solo l'ornamento di una bella sposa. Ma che colore ha?
Ma che colore ha?
La giornata uggiosa, che sapore ha?
Ma che sapore ha?
Una vita mal spesa, sere. Sogno di abbracciare un amico vero, che non voglia vendicarsi su di me di un suo momento amaro. È gente giusta che rifiuti di essere preda di facili entusiasmi o ideologie alla moda. E che colore ha?
Ma che colore ha?
Una giornata uggiosa, che sapore ha?
Ma che sapore ha?
Una vita mal spesa, ma che colore ha?
Ma che colore ha?
Una giornata uggiosa, che sapore ha?
Ma che sapore ha?
Una vita mal spesa. E sogno il mio paese infine dignitoso, è un fiume con i pesci vivi a un'ora dalla casa, di non sognare la nuovissima Zelanda, per fuggir via da te brianza velenosa. Ma che colore?